File 83, pagina 484, capitolo 27, gli internati dopo la liberazione. L'avanzata delle truppe russe mise fine alla storia del campo di sterminio di Auschwitz. Nella morsa del gelo invernale, gli internati furono costretti a viaggi della disperazione per quella evacuazione che divenne nota come marcia della morte. Molti che erano riusciti a salvarsi la vita nel lager morirono in quella occasione, assiderati, morti di fame, fucilati perché non erano più in grado di marciare. Chi era riuscito a sopravvivere a queste marce e ai trasferimenti, che spesso avvennero su vagoni merci scoperti, dovette poi vivere l'ultima fase della storia dei campi di concentramento in altri lager, dove la fame raggiunse il colmo. Il dottor Georg Straka ha descritto lo stato in cui gli evacuati vennero inviati in altri lager. Sospinti a colpi di bastone, talvolta procedevano come un branco di animali che si urtassero l'un l'altro. Era impossibile farsi dire da loro come si chiamavano. Anche le parole più gentili non riuscivano a indurli a parlare. Un lungo sguardo, fisso e senza espressione, era tutto. Se facevano il tentativo di rispondere, la loro lingua non riusciva a toccare il palato in modo da poter emettere un suono. Si sentiva soltanto il loro fiato fetido, che sembrava arrivasse da visceri che già erano in stato di decomposizione. Primo Levi fece parte di quegli ammalati che erano stati abbandonati ad Auschwitz durante l'evacuazione. Egli era in quel momento ricoverato nell'ospedale di Monowitz. Così egli ha descritto la morte di un ammalato nei terribili 10 giorni intercorsi fra l'evacuazione e la liberazione. Fu la volta di Somogyi. Era un chimico ungherese sulla cinquantina, magro, alto e taciturno. Come l'olandese era convalescente di tipo e di scarlattina, ma sopravvenne qualcosa di nuovo. Fu preso da una febbre intensa. Da forse 5 giorni non aveva detto parola. Aprì bocca quel giorno e disse con voce ferma: «Ho una razione di pane sotto il saccone, dividetela voi tre, io non mangerò più». Non trovammo nulla da dire, ma per allora non toccammo il pane. Gli si era gonfiata una metà del viso. Finché conservò coscienza, rimase chiuso in un silenzio aspro. Ma a sera e per tutta la notte e per 2 giorni senza interruzione il silenzio fu sciolto dal delirio. Seguendo un ultimo interminabile sogno di remissione di schiavitù, prese a mormorare Yavol ad ogni emissione di respiro, regolare e costante come una macchina, Yavol, ad ogni abbassarsi della povera cassa toracica migliaia di volte, tanto da far venir voglia di scuoterlo, di soffocarlo, o che almeno cambiasse parola. Così Levi descrive quel che provò quando finalmente le truppe russe arrivarono a Monowitz. La notizia non provocò in me alcuna emozione diretta. Da molti mesi non conoscevo più il dolore, la gioia, il timore, se non in quel modo staccato e lontano che è caratteristico del lager e che si potrebbe chiamare condizionale. Se avessi ora, pensavo, la mia sensibilità di prima, questo sarebbe un momento estremamente emozionante. Anche Mira O'Neill, deportata dalla Francia come prigioniera politica, che era rimasta a curare gli ammalati come infermiera alcune settimane più tardi, descrisse i sentimenti che aveva provato in quello storico 27 gennaio 1945. I russi sono arrivati, le nostre pene sono finite, sei arrivata a libertà. Ti ho aspettata così a lungo, con tanta fiducia, ero sicura che saresti arrivata. Mi sento come se avessi vinto io, anche se nelle mie mani non ci sono armi. Mi sento come se avessi combattuto io stessa per riuscire a ottenerti, come se avessi dedicato a questa battaglia tutta la mia vita. E adesso che ti ho conquistata, perché mi sento così triste? Mi sono sempre detta, quel giorno forse morirò di gioia. Allora, perché adesso non sei contenta? Dato che erano stati sempre costretti ad eseguire gli ordini con delle bastonate, adesso che gli uomini dell'SS se n'erano andati, gli ammalati credevano di potersi permettere tutto, riferisce la Onel, facevano i loro bisogni vicino al loro giaciglio e si rifiutavano di compiere il benché minimo sforzo per mantenere un minimo di ordine. Solo molto lentamente si poté ricondurre la vita entro binari normali. Il medico Edward De Wind, che era rimasto presso gli ammalati come la Onel, racconta che nel lager principale, dopo che le SS se ne furono andate, vennero saccheggiati il magazzino del vestiario, quello degli effetti personali e i magazzini di generi alimentari. In una cantina fu scoperta della vodka. La sera ci furono casi di dissenteria e gente che girava completamente ubriaca. Primo Levi descrive i primi giorni dopo la liberazione nell'ospedale di Monowitz. Era intanto sopravvenuto il disgelo che da tanti giorni temevamo, e a misura che la neve andava scomparendo, il campo si mutava in uno squallido acquitrino. I cadaveri e le immondizie rendevano irrespirabile l'aria nebbiosa e molle. Nella morte aveva cessato di mietere, morivano a decine i malati nelle loro cuccette fredde e morivano qua e là per le strade fangose come fulminati. I superstiti più ingordi, i quali, seguendo ciecamente il comando imperioso della nostra antica fame, si erano rimpinzati delle razioni di carne che i russi, tuttora impegnati in combattimenti sul fronte non lontano, facevano irregolarmente per venire al campo, talora poco, talora nulla, talora in folle abbondanza. Questo è il bilancio fatto da Levi. Nell'infermeria del lager di Buna Monowitz eravamo rimasti in 800. Di questi circa 500 morirono delle loro malattie, di freddo e di fame, prima che arrivassero i russi, ed altri 200, malgrado i soccorsi, nei giorni immediatamente successivi. Il medico polacco Tadeusz Czowaniec, che entrò nel lager tre giorni dopo le truppe russe, scrive: in alcune costruzioni in muratura trovammo delle internate che giacevano in coppia o in più di due in ciascuna branda. Si era proprio al terzo giorno della liberazione. Si era fermato il tempo per queste donne. Non era proprio cambiato nulla. La sola cosa diversa era che non si udivano più sparare le SS o i loro cani abbaiare. Ma le donne portavano anche le loro divise zebrate, si muovevano con difficoltà, davano l'impressione che ogni loro movimento fosse ben meditato e calcolato. I loro occhi, per lo più freddi e privi di espressione, nei quali non si poteva leggere alcun barlume di gioia, destavano in noi vergogna. Avevano consumato tutta la loro gioia e il loro entusiasmo nel primo giorno della liberazione, quando tutti i prigionieri si erano buttati fra le braccia dei soldati russi. Sulle brande erano le stesse, ma ora esse erano libere. Sapevano che il cibo non sarebbe più stato un problema. Io ero sicuro che la loro indifferenza sarebbe scomparsa e che esse sarebbero arrivate a godere del piacere della libertà, quando le loro ossa doloranti, i loro muscoli cascanti e i loro corpi stremati dalla fame sarebbero ritornati al loro stato normale, quando cioè sarebbero state veramente e completamente riportate in vita. La commissione medica russa constatò presso la maggioranza degli internati liberati gravi danni psichici. Primo Levi descrive una persona completamente distrutta dal punto di vista intellettuale. Si trattava di un ragazzo dodicenne, Klein Kiepura, che era stato il favorito del capo del lager e che era conosciuto da tutti come la mascotte di Buna Monowitz. Nessuno gli voleva bene, a parte il suo protettore, scrive Levi. All'ombra dell'autorità, ben nutrito e vestito, esente dal lavoro, aveva condotto fino all'ultimo giorno un'esistenza ambigua e frivola di favorito, intessuta di pettegolezzi, di delazioni e di affetti distorti. Essendo convalescente, Klein Kiepura era rimasto nel lager durante l'evacuazione e, come tutti gli altri ammalati, era stato portato dai russi da Monowitz al lager principale, che era meglio attrezzato. Qui Levi lo rivide. Tacque per 2 giorni. Se ne stava in cuccetta tutto raggomitolato, con lo sguardo fisso nel vuoto e i pugni serrati sul petto. Poi prese a un tratto a parlare e rimpiangemmo il suo silenzio. Il Klein Kiepura parlava da solo, come in sogno, e il suo sogno era di avere fatto carriera, di essere diventato un capo. Non si capiva se fosse follia o un gioco puerile e sinistro. Senza tregua, dall'alto della sua cuccetta, vicino al soffitto, il ragazzo cantava e fischiava le marce di Buna, i ritmi brutali che scandivano i nostri passi stanchi ogni mattina e ogni sera, e vociferava in tedesco imperiosi comandi a uno stuolo di schiavi inesistenti: alzarsi, porci, avete capito? Rifare i letti, ma presto, pulirsi le scarpe, tutti adunata, controllo dei pidocchi, controllo dei piedi, mostrare i piedi, carogne, di nuovo sporco, tu, sacco di merda, fai attenzione, io non scherzo, ancora una volta che ti pesco e te ne vai in crematorio. Poi urlando, alla maniera dei militari tedeschi, in fila, attenti, allineati, giù il colletto, al passo, seguire la musica, le mani sulla riga dei pantaloni, e poi, ancora, dopo una pausa, con voce arrogante e stridula, questo non è un sanatorio, questo è un lager tedesco, si chiama Auschwitz, e non se ne esce che per il cammino. Se ti piace così, se non ti piace, non hai che andare a toccare il filo elettrificato. E lì Wiesel era stato trasferito a Buchenwald e qui era stato liberato. Egli scrive: «La nostra prima azione da uomini liberi fu che irrompemmo nel magazzino dei generi alimentari. Non pensavamo nient'altro, né alla vendetta né ai nostri genitori, a nient'altro che al pane». Wiesel era ancora un bambino quando era stato internato nel lager. Dato che io ero potuto vivere nei lager in condizioni decisamente più favorevoli rispetto a quelle della maggioranza degli altri prigionieri, la mia reazione alla liberazione difficilmente può essere confrontata con quella degli altri. L'11 aprile 1945, nella stazione ferroviaria di Salzwedel, riuscì a sgusciare via da un treno di evacuati. Più tardi venni a sapere che gli altri prigionieri che si trovavano su quel treno erano stati caricati su navi che erano state affondate nella baia di Lubecca poco prima della fine della guerra. Ricordo molto bene quale grande gioia provai nel ritrovarmi nella natura quando attraversai un bosco il cui terreno era ricoperto di muschio, e poi ancora altre simili sensazioni. L'incontro con la società civile risvegliò in me invece solo tiepide sensazioni. cercavo di evitare ogni discorso che non fosse strettamente necessario. Mi intrattenevo a parlare solo con ex internati o prigionieri di guerra. In continuazione, durante il giorno e nei sogni, ci si ricorda di quell'altro mondo in cui si è vissuti nel lager, così come una persona guarita da una malattia si rende conto dei suoi deliri febbrili. Si sa che tutto ciò è esistito, ma il ricordo appare irreale. Il medico Max Micorei scrive: come una articolazione si irrigidisce se non viene adoperata a lungo, così anche la vita dell'anima si comprime e si irrigidisce quando viene sottoposta a un peso catastrofico come quello rappresentato da una prigionia di molti anni in un campo di concentramento, e i danni psichici che ne derivano possono durare per molti anni dopo questo peso originario, o addirittura possono essere inestinguibili. Ciò vale soprattutto per le persone giovani, il cui libero sviluppo della personalità può essere danneggiato nel modo più grave da un lungo periodo di internamento. Alcuni giovani hanno descritto come vissero il momento della liberazione. Ad esempio, Carl Laszlo scrive: chi era sopravvissuto veniva a trovarsi in un mondo in cui si sentiva nient'altro che un punto interrogativo. Questo mondo gli appariva estraneo ed egli vi si sentiva come un ospite. Egli, per la verità, credeva di vivere come qualsiasi altra persona, ma era così intimamente legato al regno delle ombre che questo aveva su di lui un'attrazione maggiore che non il mondo della vita e del rumore. La grande forza attraente, la volontà di sopravvivere, non aveva più scopo. Il suicidio, come conseguenza logica e l'ultima liberazione, costituiva un pensiero che non era così facile respingere. Primo Levi descrive i suoi sentimenti durante il viaggio di ritorno in Italia. Che cosa avremmo ritrovato a casa? Quanto di noi stessi era stato eroso, spento? Ritornavamo più ricchi o più poveri, più forti o più vuoti? Non lo sapevamo, ma sapevamo che sulle soglie delle nostre case, per il bene o per il male, ci attendeva una prova, e la anticipavamo con timore. Sentivamo fluirci per le vene, insieme col sangue estenuato, il veleno di Auschwitz, dove avremmo attinto la forza per riprendere a vivere, per abbattere le barriere, le siepi che crescono spontanee durante tutte le assenze, intorno a ogni casa deserta, ad ogni covile vuoto. Presto, domani stesso, avremmo dovuto dare battaglia contro nemici ancora ignoti, dentro e fuori di noi. Con quali armi, con quali energie, con quale volontà? Ci sentivamo vecchi di secoli, oppressi da un anno di ricordi feroci, svuotati e inermi. Tadeusz Borowski così descrisse i suoi primi pensieri da uomo libero. Egli avrebbe voluto trovar pace dai suoi istinti. Ma prima, sai, vorrei tagliare la gola a qualcuno, così soltanto per liberarmi dalla psicosi del lager, per superare il complesso del lager, il complesso del doversi sempre togliere il berretto, del dover stare a guardare, impotenti, quando esseri inermi vengono picchiati e uccisi, il complesso della paura. Temo che non riusciremo mai a liberarci di tutto questo. Non so se ce la faremo, ma spero che prima o poi saremo di nuovo in grado di chiamare le cose con il loro vero nome, come fanno le persone di coraggio. Borowski aveva 23 anni quando fu liberato dal mondo dei campi di sterminio, un anno di più di Laszlo e 3 anni di meno di Levi. A 28 anni egli pose fine alla propria vita, che era stata rovinata prima che potesse dispiegarsi. Ernst Israel Bornstein coetaneo di Borowski, attinge non solo alla sua esperienza personale, per incarico di un istituto americano ha raccolto le storie di altri suoi coetanei e compagni di sventura. A distanza di più di 10 anni, egli riassumeva: dal peso che si è portato per anni come condannati allo sterminio, come creature private della propria umanità, non ci si può più liberare. Gli anni della paura e dell'oppressione lasciano dietro di sé nella psiche danni che sono irreparabili, come i danni della materia grigia dei centri nervosi. L'ex internato in un campo di concentramento può, sì, tornare a ridere e a essere contento, ma il suo intimo soffre e sanguina perché le vecchie ferite non riescono a chiudersi. Lui ha, sì, lasciato i confini limitati del campo di concentramento, ma l'atmosfera terribile del lager ancora lo accerchia. È come se il campo di concentramento fosse ancora in lui. Elie Wiesel caratterizza così i sopravvissuti. Questi uomini sono stati amputati, ma ciò che loro manca non è una gamba o un occhio, bensì la volontà e la voglia di vivere. Non sono più persone normali. Sotto lo shock è come se nel loro intimo fosse saltata una molla. Prima o poi le conseguenze diventano evidenti. Pagina 489.